Ok, prossimo messaggio da parte di Salvatore, che anche ha una domanda per te. Ciao amici di Radio Blast.
Quindi andiamo alle domande, fratelli, le domande che esigono risposta.
Spero vi ricordiate di me. Non mi faccio sentire molto, ma seguo spesso i vostri programmi e le vostre riflessioni sul futuro che ci attende. Sono impegnato ad acquistare un pezzo di terreno. Non riesco a convincere i miei più cari a seguirmi in Sud America, quindi sto optando per questa scelta. Spero sia una scelta giusta. Forse in futuro riuscirò ad avervi come ospiti speciali, se supereremo le tribolazioni del futuro prossimo, ma ancora non escludo di prendere tutto e scappare dalle vostre parti.
Ok, ti aspettiamo. Se così ti mostra il Signore, siamo qua. E grazie anche per invitarmi a casa tua. Purtroppo non credo che potrò accettare l'invito, perché non credo che torneremo nella zona nuovo ordine mondiale che adesso è l'Europa. Anzi, ti consiglio a te di uscire. Quindi se vuoi che ci incontriamo, e da parte mia con grande piacere, credo, amato fratello, che dovrai essere tu a venire da noi per motivi fine.
Sì.
Se no, con grande piacere. Credo che dovrai essere tu a uscire dalla tua zona, che tra l'altro diventa sempre più influenza islamica, secondo i piani del Dio di questo mondo. Amen.
Amen. Ritornando al futuro e all'avvento dell'Anticristo, noto con sempre più convinzione che tutto ciò che fratello Giuseppe aveva profetizzato si sta avverando. La Russia ora si muove da padrone nello scacchiere medio orientale. Le ultime notizie danno una unione di forze fra la Russia, con bombardamenti contro i terroristi dall'alto, e un avanzamento dell'esercito siriano insieme ad iraniani, iracheni e Hezbollah. Molti musulmani, quasi tutti del ramo sciita, si stanno radunando sotto il cappello protettivo della Russia. Inutile dire che pubblicità positiva avrà la Russia negli altri popoli musulmani moderati e negli europei, se una volta per tutte riuscirà ad estirpare l'ISIS. Anche se so che da questo stato arriverà l'anticristo, ora non riesco a non accettare e appoggiare le idee di Putin.
Amen. Guarda, fratello, come te la pensa tutto il mondo che non è al soldo degli USA. Ed è così che la Russia, cioè Magog, l'anticristo, che verrà proprio dalla zona russa, Magog, vedi Ezechiele 38, 1 a 5, cioè quindi l'anticristo Magog prenderà la guida della Russia, che si chiama Magog nella Bibbia, e conquisterà il mondo e istituirà il marchio della bestia, va bene?
Putin, ovvio, sta aprendo la strada all'anticristo, ma è anticristiano in questo periodo appoggiare le sue idee? Non vorrei trovarmi in una strada errata.
Appoggiare Putin, cioè, è chiaro che Putin è contro gli omosessuali, Putin sta difendendo la Chiesa ortodossa cristiana in Russia, Putin è contro tutto il materialismo degli Stati Uniti, e praticamente, però è un politico, cioè adesso gli conviene così. Un po' come quando Mussolini ha fatto i patti lateranensi, ha legalizzato il cristianesimo in Italia, che prima non lo era, dai tempi di Garibaldi. E quindi adesso è così, però Putin non ha nessuno, non si farebbe nessun scrupolo a schiacciare il bottone e a scatenare la guerra atomica, questo non è molto cristiano. Quindi per favore non diamo a sostenere Putin e nessun altro a livello politico. Va bene, adesso va bene, andiamo.
Vorrei sapere, fratello Giuseppe, cosa pensa di Putin e se è giusto appoggiarlo. Vivendo in Europa mi viene difficile vivere in un mondo isolato e non sperare che ci sia qualcuno pronto a migliorare un po' le cose.
Putin non migliorerà niente, cioè diciamo adesso sta facendo una cosa giusta, si sta fronteggiando l'America, sta tenendo l'America a cuccia, perché se no l'America prenderebbe il mondo. Capisci? L'America sta fomentando rivoluzioni da tutte le parti, in Libia, in Siria, ha messo giù l'Iraq, l'Afghanistan, perché vuole conquistare il mondo e poi conquisterebbe la Russia. Ma siccome l'anticristo, il diavolo, ha deciso che lui verrà proprio dalla Russia, dalla Cina, quello blocco lì, Islam, e quindi non funzionerà il piano. Quindi ci sono due blocchi, no? Due ordini mondiali, un po' come la statua di Daniele 2 che c'ha Roma rappresentata da due gambe, 10 dita, 10 nazioni, 10 corna, 10 re che innalzeranno l'anticristo. Quindi c'è il blocco orientale e il blocco occidentale, quindi c'è il nuovo ordine mondiale occidentale capeggiato dall'America che già semi controlla il mondo tramite le banche, il FMI, eccetera. E poi c'è il blocco orientale che sarebbe il BRICS, quindi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e cos'è l'altro? Cos'è Sudafrica, mi pare. E quindi c'è questo, poi c'è la Russia e la Cina, e adesso l'Islam si sta unendo a loro. L'Islam pro-Russia, cioè Iran, Siria e così via. Poi c'è l'Islam pro-America, cioè Arabia Saudita, le sette nazioni del Golfo Persico che sono pro-America, compreso l'Egitto. Quindi c'è due blocchi, no? Quindi sappiamo che il blocco del nuovo ordine mondiale occidentale fallirà, perché vincerà il blocco il nuovo ordine mondiale Putin, Russia, Cina, Islam, e poi arriverà anche l'Europa e Anticristo. E Islam. Quindi questo blocco vincerà, infatti nella storia dell'Anticristo, Daniele 11, 21 in avanti, mostra che l'Anticristo fa cinque guerre e praticamente ne vince 4 e alla fine conquista il mondo. Capisci? Questo è quello che succederà. Quindi appoggiare Putin? No, Putin è un politico, noi siamo qua a appoggiare i politici, ci mancherebbe.
Sì,
altro.
Ma fra tutti i politici lui sembra l'unico che sta difendendo i valori buoni.
Ma sì, ma lo fa per interesse. Putin era un colonnello del KGB, lui era stanziato in Germania orientale, va bene? E lui era un agente del KGB, un colonnello del KGB, che poi faceva un lavoro così efficiente che Yeltsin lo ha preso come braccio destro e l'ha nominato il suo delfino, l'ha nominato come suo successore e adesso... Adesso lui fa il giochetto in Russia, è sempre lui che si fa eleggere, no? E cioè Putin diciamo è un politico, lui non è mica cristiano Putin. Lui adesso gli conviene difendere la Chiesa ortodossa perché i russi sono ortodossi e lo sostengono. Ah, infatti okay, la Chiesa ortodossa lo sostiene.
Non è che è troppo cristiano, è per questo.
Non è cristiano per niente. Okay. Putin. No, lui è un politico, sì, lui era un colonnello del KGB. Cioè, no, cosa sta facendo di cristiano? Niente. Lui sostiene la Chiesa ortodossa, ma la Chiesa ortodossa in Russia è una Chiesa politica, mica il cristianesimo vero. Quindi no, certo che la politica di Putin è meglio di quella dell'America. America la prostituta, Apocalisse 17, Babilonia, certo. Qualunque cosa è meglio dell'America oggi. Però, alla fine, da Putin è quello che... In inglese Putin vuol dire introdurre, presentare, immettere. Cioè secondo me Putin è quello che presenterà l'anticristo, capito? Secondo me lui sarà quello che, come Yeltsin ha presentato Putin presenterà l'anticristo, secondo me. Poi chi vivrà vedrà. E secondo me questo avverrà presto. Massimo l'anno prossimo, 2016, l'anno che mi aspetto che costruiscano il Tempio e saranno gli ultimi 7 anni. Quindi, guarda, io credo che dobbiamo invece lavorare per appoggiare le idee e il lavoro di Gesù e che i discepoli facevano,
certo,
cioè vincere il mondo, almeno il piccolo mondo a noi raggiungibile, no? Con la potenza della salvezza di Cristo.
Amen,
okay,
amen.
Quindi Putin diffonde il cristianesimo, però lo fa per motivi politici, lui è contro l'omosessualità, eccetera. Ma quando il vento cambierà, Putin seguirà solo la politica che più gli sembrerà più giusta politicamente, e sarà quella dell'anticristo, cioè che appunto l'anticristo che verrà dalla Russia. Sì, va bene?
Sì. E poi Salvatore dice, volevo anche tornare su Kadyrov. Vi ricorderete che vi avevo accennato che secondo me sarebbe stato lui l'anticristo e fratello Giuseppe l'ha messo fra i più papabili.
Cioè Kadyrov sarebbe presidente della Cecenia, ok? Quindi la Cecenia si trova a nord della Turchia, cioè nella zona della Georgia, cioè la Georgia è una nazione tra la Turchia e la Russia, e la Cecenia confina con la Georgia. Ora, a nord della Turchia c'è una zona che nelle antiche mappe bibliche si chiama Meshek e Tubal. Nelle antiche mappe bibliche, a nord della Turchia, si chiamava Meshek e Tubal. Perché sono importanti queste? Perché io ho trovato una scrittura nel libro di Ezechiele, capitolo 38, che parla di Gog, l'anticristo, e l'anticristo Gog viene chiamato principe sovrano di Meshek e Tubal. Quindi Kadyrov, presidente della Cecenia, zona di Meshek e Tubal, ok, lì potrebbe venire l'anticristo. Ora sorge questo Kadyrov, va bene? Finisce la...
Salvatore dice che proprio ora, in contemporanea con i primi bombardamenti russi in Siria, si è fatto risentire.
Kadyrov si è fatto risentire.
Appoggiando apertamente Putin e dando disponibilità a muovere le sue legioni in quel territorio. Sono circa 30.000 ceceni musulmani. Una bella mossa per chiedere un futuro di diventare zar della grande Russia, vero?
Sono d'accordo con te, guarda. Sono d'accordo con te, Salvatore. Vedo che c'hai il dono di discernimento biblico e profetico. Bravo. Sono d'accordo con te, guarda. In effetti, guarda, quando io ho studiato i numeri di Kadyrov, mi sono meravigliato nel vedere che ha l'identikit dell'anticristo, c'ha tutti i numeri.
Cosa vuoi dire?
Vuol dire che c'ha tutti i numeri dell'anticristo.
Per essere un anticristo?
Sì, viene da Meshek e Tubal, che parte anche dalla Russia Magog, lui è musulmano, quindi sarebbe il Mahdi, sarebbe il messia islamico che stanno aspettando.
Sì. E, allora sarà lui?
È un braccio destro di Putin, quindi... perfettamente per essere presentato da Putin. Sarà lui? Sarà lui? Il Signore non me l'ha ancora confermato. Non mi ha confermato nessun nome. Non appena lo farà, gli amati fratelli della nostra Chiesa saranno i primi a saperlo. Però io non mi sbilancio, Gesù ancora non me l'ha detto, e allora quando Gesù non parla io sto zitto. E Gesù non parla perché so che abbiamo la bocca grande qui, siamo su una radio, siamo sulla montagna, appena mi dice una cosa... il mondo lo sa, quindi non è il momento ancora che il Signore vuole che si sappia, per qualche motivo.
Amen.
Comunque, come già spiegato nel nostro corso biblico profetico, comunque lo ripeto volentieri, velocemente, per gli amati fratelli che ancora non lo conoscessero, cioè se posso darvi i prossimi passi profetici di quello che succederà. Cioè, per essere precisi, l'anticristo sarà inviato in Medio Oriente a sponsorizzare, organizzare un patto di 7 anni fra palestinesi e israeliani. Va bene, quindi cosa facciamo? Comunque la prova del 9, fammi ripetere qui, per sapere che questo sarà veramente l'evento profetico degli ultimi 7 anni, se vedremo in concomitanza e immediatamente all'inizio di questo patto dei 7 anni, che credo nel 2016, che sarà tra israeliani e palestinesi, se gli ebrei avranno consentito di costruire il loro tempio. Allora sì, in base a precise profezie che abbiamo già dato nel nostro corso biblico, allora sì, saranno gli ultimi 7 anni. Allora, cosa facciamo? Diamo un riassunto o li mandiamo al corso biblico?
Li mandiamo al corso biblico e anche nelle pagine radio dell'archivio, dei topici, possono trovare questi riassunti, la cronologia del tempo della fine.
Guarda, io comunque darei un piccolo riassunto dei fratelli che sono curiosi nelle date. Vorrei dare alcune date, almeno il numero di giorni,
okay.
Posso darlo? Allora, prendete carta e penna, quelli che sapete scrivere, che vi do alcune date, che poi non sarò qui a dimostrarvelo uno per uno, l'ho già fatto nel corso biblico profetico, quindi andate nel corso biblico. Una volta che noi vediamo il patto firmato, il tempio che viene costruito, allora procuratevi un calendario, perché in base alle profezie dovrete contare dal momento che viene firmato il patto, credo l'anno prossimo 2016, contate 1040 giorni. E quello sarà il 1040 giorni dal patto, il tempio sarà terminato in base alla profezia di Daniele 8. Contate 1260 giorni dalla stipulazione del patto, sempre, e avrete l'inizio della tribolazione. Vedi Daniele 9:27, prima parte. Contate 2520 giorni e vediamo Gesù tornare con il rapimento per rapire quelli di noi che saranno sopravvissuti. Matteo 24, 29, Apocalisse 13, 5, va bene? Poi cosa succede? Inizia a quel momento l'ira di Dio, Daniele 12, 11, Apocalisse 15, 1, inizia l'ira di Dio e quindi all'inizio l'ira di Dio in cielo e sulla terra c'è l'inizio del matrimonio in cielo, Apocalisse 19, 7. Allora, quando contate questi giorni, che quindi conterete 2550 giorni, va bene, ecco che noi sbuchiamo dal cielo su cavalli bianchi a seguito di Gesù per distruggere l'Anticristo e i suoi eserciti uno ad uno e i suoi seguaci nella battaglia finale di Armageddon. Quindi 2550 giorni dalla firma del patto inizia Armageddon, Apocalisse 19:11, Gioele capitolo 2. Ok, vi sto dando i numeri dei giorni, le date che abbiamo. A quel punto contate 2595 giorni e vedrete la fine di Armageddon, che dura 45 giorni, Daniele 12, 11, 12. La bestia anticristo, falso profeta, bruceranno all'inferno in quel momento lì, saranno gettate all'inferno, Apocalisse 19, 20. Il diavolo sarà incatenato per 1000 anni, Apocalisse 20, verso 1. I santi inizieranno a regnare per 1000 anni, Apocalisse 20, verso 4, va bene? Dopo 1000 anni, Apocalisse 20, verso 4, c'è il giudizio di quelli che non avevano voluto accettare Cristo, Apocalisse 20, verso 11. Allora inizia la nuova terra, dove andranno a abitare chi? Quelli che avranno evitato il lago di fuoco, e poi c'è la nuova Gerusalemme per quelli di noi che saranno chiamati come sposa di Cristo. Vedi Apocalisse 19, 7 e Apocalisse capitolo 21. Perché, per concludere, se contare tutti questi anni vi sembrassero troppi, tutti questi vi sembra troppo da fare, se avete difficoltà a credere o capire tutto questo, se vi servono ulteriori chiarimenti, allora cosa devono fare, Angela? Basta che contano 4 mesi.
Quattro mesi?
E 4 mesi del nostro corso biblico profetico. Ok.
Infatti, quelli di voi che ancora non avete ricevuto il corso, scriveteci e ve lo inviamo.
Ok, quindi in 4 mesi capirete tutto quello che io ci ho messo 42 anni a capire, perlomeno le cose più importanti.
Sì, sì, sì.
E secondo me avrete fatto uno dei più grandi affaroni del secolo. Amen.
Sì, e quelli di voi che avete ricevuto il corso ma avete saltato queste lezioni, tornate indietro perché ci sono dettagli che dovete studiare.
Allora, Angela, vuoi offrire ai nostri fratellini affamati di parola com'è che fanno avere il corso?
E devono solo scrivere un'email.
Corso biblico profetico.
E chiedere il corso biblico e lo inviamo settimanalmente.
Costo?
Costo gratis come tutto quello che offriamo.
Ok, e chi paga?
È già pagato da Gesù. E non solo, ma anche dai fratelli che ci aiutano con le offerte.
Però i fratelli che le offerte non pagano per la parola.
Per la parola no, ma per diffondere la parola sì.
La parola non si può pagare gratis. Però è volontario, ricordiamo che nessuno è obbligato a dare niente.
Amen.
Vedi che io prego contro di me.
No, non prego.
Nessuno è obbligato.
È giusto così.
Continueremo a darla nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prossimo.
Amen, amen. Prossimo, voglio leggerti un messaggio da parte di un fratellino che ci ha scritto ieri di 14 anni, ma prima facciamo una pausa musicale.
Un dolce nuovo fratello di 14 anni, cosa
sì,
ci dice?
Sì, e sta chiedendo anche lui consiglio per il tempo della fine.
Ok.
Ma è un messaggio bellissimo, veramente scritto con il cuore, vedrai dopo questo canto.
Come si chiama?
Francesco.
Francesco.
E la canzone si chiama Anche per te, Antonio Morra.
Spendi la tua vita di qua e di là, alla ricerca della felicità, discoteche sporte ed un perfetto look, e poi l'ebbrezza di una folle velocità. Ma torni a casa stanco e deluso, ti guardi allo specchio e non ti piaci più. Vai a letto triste, pieno di paure. Chissà se io questa notte morirò. E poi domani un altro giorno, un po' di trucco e vai a fingere di nuovo di essere quello che non sei, a morire poco a poco dentro te. Ma alza gli occhi intorno a te, ascolta quella voce che sta parlando nel profondo del tuo cuore. O infelice vieni a me, la pace ti darò, chi crede in me mai in eterno fame avrà. E ristoro gioia e vita troverà. Questa canzone non va solo a te, che sei ancora nel fiore degli anni tuoi, ma anche te che ben vestito vai ed hai una posizione nella società. Anche per te c'è un pan di vita, un'acqua che ti seta, chi può farti felice? Gesù il Salvatore, il Signore del tempo e dell'eternità. Ma alza gli occhi intorno a te, ascolta quella voce che sta parlando nel profondo del tuo cuore. O infelice vieni a me, la pace ti darò, chi crede in me mai in eterno fame avrà. E ristoro gioia e vita troverà. E ristoro gioia e vita troverà.
Vogliamo leggere un messaggio da parte di Francesco, ma prima, per chiudere il soggetto della politica, abbiamo letto il messaggio di Salvatore su Putin e Kadyrov. Giuseppe, ha detto che ci sono altre notizie importanti che volevi parlarci?
Sì, guarda, ce ne sono parecchie, però magari almeno un paio volevo. C'è un articolo di Los Angeles Times qui, un articolo in inglese che dice "Eight key players in the war in Syria, whom they are fighting. Russia launches new wave of air raids in Syria. Russia says Air Force made 20 flights in Syria." Ok, poi naturalmente ci sono anche in italiano, ma io li ho trovati qua in inglese. Quindi, allora, praticamente questo qua è che la Russia è, diciamo, Magog, è entrata in Siria di prepotenza. Cioè, mentre Obama aveva paura di fare la guerra contro l'ISIS, perché una parte dell'ISIS sono stati addestrati da Obama, e la CIA ha addestrato questi ribelli contro Assad, presidente della Siria, e per cui Obama faceva solo finta di fare la guerra, però ci andava molto molto piano, perché praticamente tutta gente che ha addestrato lui. Più o meno, quindi lui praticamente l'America, come al solito, si è tirata la zappa sui piedi, ha addestrato dei ribelli, la CIA ha pagato, ha addestrato dei ribelli contro Assad, e questi sono rivoltati contro l'America come una specie di mostro di Frankenstein. L'America ha creato un mostro di Frankenstein, questi ribelli islamici che combattono contro Assad, re di Siria, che lui è uno sciita, ok? E mentre i ribelli sembrano essere sunniti, che l'Islam è diviso tra sciiti e sunniti, quindi il re di Siria è sciita, uguale all'Iran, gli iraniani sono sciiti e tanti altri, cioè sono i sciiti sono la minoranza, qualcosa come il 10% dell'Islam mondiale, invece i sunniti sono qualcosa come il 90%, e però eppure l'anticristo ha scelto gli sciiti, per qualche motivo il diavolo ha scelto quella parte lì. E adesso la Russia sta difendendo il re di Siria, che in effetti lui è il presidente eletto, è stato eletto dal popolo siriano. Quindi l'America non c'è nessun diritto di andare lì a cambiare un presidente perché non gli sta bene. È la stessa storia che hanno invaso l'Iraq perché Saddam Hussein aveva le armi di distruzione di massa. Chi garantiva? La CIA. La CIA aveva documenti segreti che lo dimostravano. Fatto la guerra contro l'Iraq, hanno invaso l'Iraq, hanno trovato niente. Hanno fatto la figura di bugiardi che sono. E questi fanno la guerra così perché la CIA garantisce. Capisci? Quindi, cioè, naturalmente la Russia l'ha sempre smascherati, capito? Ma questi qui c'hanno la faccia di bronzo, acciaio inossidabile, cioè americani. E quindi è così. Adesso la Russia, che aveva una base militare, una base navale, aveva in Siria, quindi c'era la scusa di dire, difendiamo la nostra base. E poi hanno fatto l'annuncio alcuni giorni fa, se Assad, re di Siria, ce lo chiede, noi manderemo l'esercito a spalleggiarlo. L'indomani Assad lo ha chiesto. Quindi c'è tutto un piano che hanno fatto insieme. E adesso gli aeroplani da combattimento, i cacciabombardieri russi, stanno bombardando alla grande. E stanno facendo salsicce di questi ISIS, Stato Islamico, cosa che doveva fare l'America prima. Che però è tutto un piano, una mafia politica dietro. Quindi praticamente la Russia sta guidando la musica. Okay? E quindi qui questo cosa dimostra, come abbiamo sempre detto, Magog sta prendendo potere. Ha voglia l'America di fare sanzioni, di provocare la Russia tramite l'Ucraina. E Magog ha la benedizione del diavolo per prendere il mondo, non c'è altro modo. Il diavolo vuole la nazione come la Russia, come la Cina, dove c'è questo socialismo-comunismo, perché il diavolo non gli piace la democrazia, il capitalismo americano, perché dà spazio ai cristiani di operare. Vuole un regime totalitario come la Cina, dove i cristiani possono essere neutralizzati, perseguitati, distrutti, come avviene in Cina. In Russia, per esempio, Putin difende il cristianesimo, ma difende il cristianesimo degli ortodossi perché ne ha bisogno per motivi politici. Ma io so di fratelli, amici missionari, evangelizzatori in Russia che dicono che non si può evangelizzare in Russia, è proibito fare conversioni, è proibito evangelizzare in Russia, devi essere ortodosso. Quindi non è che Putin sia. Insomma, in conclusione, quello che sta succedendo è quello che abbiamo sempre detto, Magog si espande. Ok, nel profezia Ezechiele 38:1 dice che Magog, la Russia, sarà seguito dall'Islam, e dà proprio i nomi, Iran, Libia, Etiopia, eccetera, Turchia. In Turchia aspettatevi che ci sarà un colpo di Stato, ci sarà una specie di, forse un Khomeini, una specie di Khomeini, virgolette, che verrà e metterà uno Stato islamico. Oppure Erdogan o qualcuno come lui islamizzerà e radicalizzerà la Turchia e lo farà diventare come l'Iran. Dice impossibile, ma guarda, ai tempi dello Shah in Iran sembrava impossibile che arrivasse un Khomeini dalla Francia, dove era in esilio, iniziasse una rivoluzione. E poi adesso l'Iran è quello che è. Va bene?
Sì.
Ok, in conclusione, quello che succede in Siria si riassume in una parola. Magog sta allargandosi, mm-hmm. sta prendendo mm-hmm. piede. E tutte le altre nazioni intorno sono spaventate, cominciando con l'America. L'Europa, al solito, confusa, non sa cosa sta succedendo. Mm-hmm. Va bene?
Sì.
Poi un'altra notizia, voglio parlare Oregon shooter said to have singled out Christians for killing. Cos'è? Avete già sentito sulle notizie, che adesso le notizie non ne parlano quasi più, però è una notizia grandissima. In Oregon C'è stato un posseduto del diavolo che è andato in una scuola con due pistole e un mitragliatore e si è messo a sparare e uccidere nella scuola. Però prima faceva una domanda, prima di sparare, e la domanda era questa: di che religione sei? Se uno diceva cristiano, gli sparava in testa. Se invece esitava, gli sparava nelle gambe. Cioè non era sicuro che erano cristiani o no. Quindi ne ha ucciso, non mi ricordo, 8-9. Qui cosa dice qua? Non lo dice, comunque 8-9. E ne ha feriti un'altra ventina. Ok? Quindi adesso cosa succede? Cosa sta succedendo? Stiamo vedendo un anticipo di quello che succederà. Ti uccideranno solamente perché sei cristiano. Il diavolo lo farà attraverso i suoi posseduti, attraverso fanatici, attraverso gli islamici, attraverso questo qui era semplicemente un ateo. Ok? È andato in una scuola informandosi chi erano i cristiani e ha cominciato ad ammazzarli uno ad uno. Poi è andata la polizia, lo ha ucciso.
Incredibile. Non ha nessun senso. No, non ha nessun in senso. America così.
No, devi scoprire, devi leggere nella Bibbia, leggi Primo Pietro 5:8. Devi leggere, devi andare alla Bibbia. Altrimenti non capiamo quello che succede. La situazione è così spirituale che chi non capisce la Bibbia, chi non conosce, chi non crede nella Bibbia, non può capire quello che succede. Leggi.
Primo Pietro 5:8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Hai messo questa foto nella radio per caso, Oregon
sì,
Shooter?
Sì.
L'hai messo, quindi fratelli, possono aprire la pagina nonostante...
Sì, si apre la pagina.
Tutti
sì.
I problemi che abbiamo.
No, si apre la pagina.
Allora, nella prima pagina ho messo Oregon Shooter, mi dispiace fratelli, non ho avuto tempo di cercare in italiano, comunque lo traduco io. Dice Oregon Shooter, set to a single day Christian for killing. Ok, in Ampukua, Community College Shooting. L'attacco è stato, mi dice... venerdì 2 ottobre. Allora, questa è la traduzione, dice che questo sparatore dell'Oregon dice singled out Christian for killing. Cosa vuol dire? Selezionava i cristiani e li uccideva. Quindi, perché è importante? Perché è un salto di qualità. Adesso ci sono dei posseduti di Satana che vanno in giro a uccidere solamente perché uno è cristiano. Cioè tu cammini nella strada, sei in un parcheggio di automobili, sei in un negozio, in una scuola, uno entra con il pistolo e dice sei cristiano? Sì, bang! Capisci che succede? Quindi fratelli, all'occhio.
E ancora non siamo nella tribolazione, ma ha cominciato già.
Cosa succederà nella tribolazione quando ci sarà la scusa della guerra, eccetera? Che è successo in Siria, in Iraq, quando gli islamici avevano la scusa che c'è la guerra contro questo, contro quello? Hanno attaccato le chiese, i cristiani, hanno messo i segni sulle porte, sulle case, qui ci abitano i cristiani, le hanno tagliato le teste in alcuni casi, in altri casi le hanno crocifissi, in altri casi sono stati misericordiosi, hanno detto o pagate la tassa per Maometto o vi uccidiamo, hanno pagato le tasse, la stragrande, quasi tutta, la maggioranza sono tutti fuggiti, si sono riversati alla frontiera con la Siria, che adesso è peggio che l'Iraq. Alla frontiera c'erano altri islamici ad attenderli e ognuno gli faceva pagare una tassa, alla fine sono uscite in mutande praticamente. Queste sono le chiese come quelle in Occidente che sono lì sulle panchine a aspettare il rapimento prima della tribolazione. E la tribolazione si può dire che è già iniziata.
La persecuzione sì.
Ah, gloria al Signore, va bene. Angela, mi fermerei qui perché sennò non ce la facciamo col tempo.
Ok, allora andiamo al messaggio di Francesco?
Andiamo.
Ciao, sono un ragazzo di 14 anni e seguo la vostra trasmissione da un paio di mesi.